Grazie Tiziana, buonasera a tutti. Fa piacere, abbiamo una sala piena, nonostante la concorrenza della partita, che insomma, è un bel risultato da parte nostra, poi il risultato della partita lo vedremo. Questa sera presentiamo una seconda edizione di un volume molto importante e molto particolare. Volume che è stato pubblicato, ricostruivamo nel 2005, quindi 12 anni fa, nel 60° della Resistenza, e l'autore è un personaggio importantissimo per la storia della Resistenza delle Langhe e del Basso Astigiano, che è stato forse a torto per troppo tempo in ombra. Ha subito anche un po' l'ombra del più importante e prestigioso e, detto con estremo affetto, anche un po' ingombrante cugino, Piero Balbo Poli, il comandante nord dei racconti e dei romanzi di Fenoglio. Adriano Balbo è stato uno dei primi organizzatori, ancor prima che il cugino Piero rientrasse dall'Istria dopo l'8 settembre, è stato insieme allo zio Pinin, Giovanni Balbo, che era il padre di Piero, proprio il catalizzatore delle paure, delle incertezze, del bisogno di indirizzo e di consigli dei giovani che dopo l'8 settembre nella Valle Belbo si trovavano di fronte per la prima volta a dover scegliere individualmente da che parte stare. Dicevo che Adriano Balbo ha parlato e raccontato poco di sé fino al 2005. Se non ricordo male, c'è un estratto di una sua testimonianza all'interno del Mondo dei Vinti di Nuto Revelli, in cui racconta un episodio che poi viene ripreso e che poi faremo leggere questa sera, perché è un episodio particolarmente drammatico. Adriano Balbo era un esponente di questa famiglia dell'élite sociale di Cossano Belbo, aveva studiato, benestanti, proprietari di cascine, quindi erano in una situazione privilegiata dal punto di vista sociale rispetto ai contadini del paese e alla media delle famiglie della zona, ma erano anche, avendo potuto studiare, avevano qualche strumento e qualche contatto in più rispetto ai ragazzi che a Cossano si sono raccolti intorno a loro per indirizzarli, appunto. Dicevo che Adriano ha subito un po' l'ombra ingombrante del cugino Piero. Piero Balbo, le foto che lo ritraggono lo presentano bello come un attore hollywoodiano, proprio a lui piaceva farsi fotografare e mostrarsi in questo aspetto compiacimento estetico. Fenoglio ne parla in modo anche ironico, no? Rispetto alla sua mania per le divise, e di questo Piero Balbo non era molto contento di essere un po' preso in giro da Beppe Fenoglio. Adriano era, devo dire, altrettanto bello, un atleta, giocava a rugby, e in una foto che è pubblicata a pagina 414, che lo ritrae insieme, 414 credo, ho guardato prima, ma di questo volume, insieme a Moretto, Per le strade di Alba. Beh, l'imponenza del fisico risulta in tutta la sua chiarezza, ecco. Con Moretto, anche lui un fisico atletico, ma era piccolino Moretto, sì. Ecco. Tutto un fascio di nervi e di muscoli, ma piccolo. E qua Adriano Balbo, detto Giorgio, c'ha proprio il physique du rôle del comandante, eh? E lo espone. Ma al di là di queste considerazioni, che hanno comunque il loro significato, perché è un personaggio carismatico che usava anche l'immagine, il fisico, per non per imporsi, ma per accreditare un'autorevolezza che gli veniva da un complesso di cose. Adriano Balbo, insieme allo zio, e poi quando rientra appunto dopo l'8 settembre in zona, nella zona di Cossano, Piero, sono gli organizzatori delle formazioni partigiane della Media Valle Belbo. Si scontrano sono i primi ad avere uno scontro armato con i tedeschi ai Trepini di Loazzolo, quindi sulle creste tra la Valle Belbo e la Valle Bormida, e dopo la dura sconfitta partigiana subita a Monbarcaro, si ritrovano in 5 o 6 proprio gli iniziatori, dopo 3 mesi e più di fatiche, di contatti, il primo sbandamento, la prima sconfitta militare, i Balbo, Moretto e Noè, perché poi questi sono il nucleo che resiste, dalla faggeta vedono le colonne di fumo innalzarsi al cielo, e che sono le case di Monbarcaro che bruciano, e prendono atto che la scelta è giusta, ma i tempi militarmente non sono ancora maturi per riuscire a costruire un movimento che sia davvero in grado di respingere e contenere soprattutto i tedeschi in questa fase, perché i fascisti repubblicani fanno un po' da ruota di scorta delle forze tedesche. Sono ancora loro che un paio di mesi dopo ricominciano a tessere la rete dei rapporti, e questo libro, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, il primo periodo convulso, quei mesi caotici di dubbi, di incertezze, di paure, di grandi atti di eroismo quotidiano anche, che sono i primi mesi dopo l'8 settembre fino alla primavera del 44, è un periodo su cui i documenti scritti, coevi, sono praticamente assenti, per cui ci si deve affidare per ricostruire gli eventi, i percorsi, le dinamiche di formazione dei gruppi partigiani, non solo di questa zona, ma di tutto il Basso Piemonte e non solo, sui racconti, sulle testimonianze, sulle memorie, con tutti i pro e i contro che le memorie hanno, perché ciascuno di noi sa benissimo che ricordare con precisione un evento, per quanto importante, della nostra vita, non è così semplice. A distanza di anni il racconto cambia e la memoria ingloba racconti di altri, no? E quindi è una materia difficile da gestire, da trattare. Ma al di là di alcune fisiologiche e comprensibili imprecisioni che possono essere presenti nella ricostruzione di eventi e nella collocazione nel tempo di un episodio piuttosto che un altro all'interno di una scansione cronologica, e al di là di questo è una fonte indispensabile questo volume per ricostruire il clima di quel periodo, del primo periodo della lotta di liberazione, quando si pone a tutti i giovani del centro-nord Italia e agli sbandati dell'ex esercito regio, meridionali che non sono riusciti a raggiungere le proprie case e i propri paesi di origine perché il fronte divideva a metà l'Italia, ecco, le dinamiche che hanno portato alla scelta. Ed è una cosa che emerge in modo chiaro. Emerge un antifascismo che da parte della famiglia Balbo, che non è l'antifascismo a cui siamo abituati a pensare, è un antifascismo filomonarchico e filoliberale, legato al Partito Liberale. Quando si tratta di prendere la decisione definitiva, si recano a Torino a parlare con Paolo Greco, che è il rappresentante del Partito Liberale all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese. Quindi anche i Balbo hanno bisogno di un consiglio e si rivolgono a quella che è la loro orientamento politico. Non erano dei militanti del partito, però nel rifiuto del fascismo c'era anche quest'anima dell'antifascismo, un antifascismo liberale, conservatore, anticomunista, così come c'erano le altre correnti, c'era un antifascismo e un partigianato cattolico, popolare, militante, ma erano molto pochi quelli che avevano gli strumenti politici e culturali per compiere già una scelta consapevole. I Balbo erano tra questi e sono esponenti di questa corrente fondamentale, moderata e conservatrice dell'antifascismo. Questa loro posizione politica e la loro grande capacità organizzativa dal punto di vista militare farà sì che proprio a questa formazione, alla loro formazione, si rivolgeranno di fatto le missioni alleate quando nella tarda estate del 44 e poi fino alla liberazione avranno dei rapporti continuativi, concreti e costanti con il movimento partigiano del Basso Piemonte e gli uomini di Balbo, dei Balbo, saranno i protagonisti di questa esperienza che Cisterna ha conosciuto bene nel marzo del 45, poi con l'esperienza, la presenza di Alexander Hope e il passaggio del capitano Kinney. Abbiamo ricostruito le vicende con Alessandro Cerrato nel volume I banditi di Cisterna e abbiamo avuto anche modo di parlarne, di discuterne qui, il filmato di Mario Benotti. Insomma, sono eventi che i cisternesi conoscono molto bene. Il campo di aviazione di Vesime, ne parlerà Renato e ne parlerà Antonella, rappresenta un unicum nella storia della resistenza del centro-nord Italia. Quindi anche sui bricchi più sperduti delle nostre colline si sono scritte pagine di storia drammatiche, generose, fatte anche di piccoli gesti di un eroismo quotidiano da parte della popolazione contadina che ha aiutato, sfamato, taciuto, protetto, subito le rappresaglie, magari storcendo il naso, spesso non contenta di dover subire la presenza partigiana, ma quando si è trattato di scegliere se tradire il partigiano nascosto nella cascina vicino, o nella vigna, o nel canneto, o nel pozzo, nella quasi totalità dei casi, ecco, questa resistenza senza le armi ha garantito la sopravvivenza nei momenti di difficoltà del movimento partigiano, che poi, per riconoscimento formale anche degli stessi comandi alleati, ha svolto una funzione fondamentale anche dal punto di vista militare, non solo dal punto di vista morale e politico, nella liberazione del paese nella conquista della libertà. Questo è il quadro, il contesto in cui questa vicenda, una vicenda che è un racconto personale, ma un racconto di famiglia, di gruppo, di una comunità, incentrato sulla comunità di Cossano Belbo, che Renato conosce dalla nascita, essendo cossanese doc. Io mi fermo qui, lascio la parola prima ad Antonella, poi a Renato. Vedremo anche delle immagini, abbiamo la possibilità di vedere un piccolo filmato, leggeremo alcune parti e ovviamente siamo qui per discuterne, per chiacchierarne insieme. Se ci sono degli interventi saranno ovviamente molto graditi.
Certamente.
Bene, buonasera a tutti. Io ho un compito gravoso, che è quello di introdurre questa nuova edizione, appunto perché l'altra, quella del 2005, era stata pubblicata da Blu Edizione ed era esaurita, di questo volume che, come dice il sottotitolo, è una vera e propria cronaca, cioè si legge come un diario, diciamo un diario di guerra, purtroppo, perché questo ragazzo di 19 anni, era del 24, Adriano Balbo, quindi ed è nato il 6 gennaio del 24, all'8 settembre, fate voi il conto, insomma era un ragazzino. Aveva frequentato l'Istituto Rosmini a Torino, abbiamo anche una foto molto significativa. Questa vabbè, la commentiamo un attimo, è la foto fatta da te, tra l'altro, no? In occasione della presentazione dell'altro volume nel 2005. Lì si vede anche il sindaco Tosa, che è stato il fautore della prima pubblicazione, che è prematuramente scomparso, ma che intanto ha dato l'avvio a una serie di iniziative che ha portato avanti di tipo culturale e sociale sul paese, che il professor Grimaldi ha portato avanti egregiamente. Poi se ne parlerà. Lì ci sono anche gli storici, c'è Boccalatte, c'è De Luna, che ha fatto anche... ha firmato la quarta di copertina ed è molto significativo quello che ha sintetizzato, è uno storico. E ecco, questo il secondo da sinistra, seduto in fondo, sì, è Adriano Balbo. Questo ragazzo che assorbe lì a Rosmini le idee del liberalismo inglese grazie a un suo compagno che aveva un fratello in Inghilterra, incomincia a soffrire il clima invece fascista che era costretto a vivere. Sportivo di natura, mal sopportava certe angherie, certe costrizioni per cui doveva fare degli allenamenti, lo descrive molto bene all'inizio questo clima, e pur essendo amico intimo, e questa amicizia durerà poi per tutta la vita, con Ferretto Ferretti, che era il figlio del federale di Torino, fa una scelta radicale. Tornando a Cossano, sente questa esigenza di aiutare, come diceva prima Mario, i ragazzi, i giovani del paese, i figli dei contadini, a fare una scelta che li porti alla libertà e non a qualcosa che si sente nell'aria. Poi, proprio all'inizio, nei tentativi di riscatto che fanno insieme con questa piccola banda, c'è questa idea di fermare un treno che parte da Alba e che va ed è diretto in Germania. Non riusciranno a farlo in quel momento, ma anche questo fallimento iniziale è un incentivo per attrezzarsi meglio, organizzarsi e continuare a fare una lotta che lui sentiva sempre più imperiosa, no? Proprio come se fosse un dovere morale. Avendo avuto la fortuna di conoscerla anche bene, perché l'abbiamo frequentato per una decina d'anni, grazie al fatto che Renato gli aveva chiesto di fare un capitolo sul primo libro che ha scritto su Cossano Belbo, un libro interessantissimo che descrive il paese proprio come se fosse una radiografia, una TAC stratificata di tutti gli eventi e situazioni. Allora, lui aveva accettato di fare questo capitolo sui patrioti di Cossano. E da lì però era nata questa intesa di pubblicare anche le appendici che l'editore Bona non aveva voluto inserire qui, probabilmente perché forse stonavano con lo stile del racconto. Queste appendici sono state poi pubblicate in Vento di guerra, che abbiamo presentato qui un paio d'anni fa, forse, mi ricordo, qualche tempo fa, e da lì sono nate altre iniziative, per esempio il fatto che lui, adesso qui lo anticipo, poi ci sarà occasione di parlarne poi in altro momento, finito questa impresa di Vento di guerra, che per lui è stato veramente un compito incredibile, perché in qualche modo gli avevamo chiesto di sintetizzare questo volume e sintetizzare una vita, anzi 3 anni di una vita così intensa, come chi vuole leggere poi vedrà, non è stato facile, soprattutto per il rigore che l'ha sempre contraddistinto, cioè lui voleva che ci fosse un'esattezza cronologica di espressioni, proprio anche cercava, voleva la parola esatta che significasse esattamente quello che lui aveva visto, e giustamente si riteneva lui il depositario di queste memorie, perché lo era. Per fortuna aveva una mente ancora intatta, quindi il lavoro era difficile ma era anche esaltante, almeno per me che ero proprio estranea a queste vicende, chiaramente. E mi ha raccontato, dopo questo momento, mi ha proprio voluto raccontare invece il dopoguerra, il suo dopoguerra, avventuroso quanto mai. Adesso il professor Grimaldi ha mandato in stampa proprio l'altro giorno quest'altro volume su Cossano, che comprende anche questo capitolo, e lì si vede il ragazzo che torna a vivere la sua vita finalmente degna di essere chiamata tale, perché per quei 3 anni erano stati i 3 anni che lui dice alla macchia, erano veramente, si erano adattati a qualsiasi tipo di quotidianità, dal dormire sulla paglia al convivere con i pidocchi, eccetera, eccetera. Lui era un ragazzo di buona famiglia, evidentemente ha affrontato quello con uno spirito di grande sacrificio, ma soprattutto con una dedizione, un ideale, senza il quale non si potrebbe spiegare anche questo tipo di per lui di scelta, ma anche a volte mi chiedevo, quando gli parlavo, ascoltavo i suoi racconti, se anzi, gli ho chiesto più volte, ma voi avete potuto scegliere, avete fatto una scelta? E lui confermava dicendo sì, perché noi stavamo da una parte o dall'altra, non c'era alternativa, bisognava decidersi. Per voi è diverso, perché voi non avete due parti contrapposte, avete l'intera realtà, cioè quindi per voi è difficile scegliere dove stare. Certamente la sua scelta fondamentalmente era una scelta morale, una scelta di vita. C'è anche un altro aspetto che abbiamo forse anche sottolineato di più in questo capitolo, appunto sul dopoguerra, che è proprio il legame che lui aveva con la terra di Cossano, e il desiderio che quella terra fosse riconsegnata ai contadini e ai giovani, che l'avrebbero fatta comunque fruttare. Questo possiamo dire che è stato fatto, perché Cossano è un paese molto vivace e dinamico, e effettivamente questa eredità si può dire che l'abbiano raccolta i giovani. E lui, così giovane, si è preso delle responsabilità enormi, tipo quando c'erano delle situazioni veramente difficili e si doveva decidere per la sopravvivenza o meno di certi ostaggi o di certe situazioni o di certe spie, spesso si è trovato ad essere compromesso in fatti che forse non avrebbe mai neanche immaginato di accettare se fosse stato fuori da quell'ambiente. Quindi si capisce anche che le dinamiche che ha vissuto erano frutto dei tempi, di quei tempi di cui parlava Mario, del fatto che ci fosse una qualche aspettativa nei suoi confronti, nei confronti della famiglia, per cui lui doveva rispondere nella maniera più morale, ma anche più umana possibile. Quello che a me ha sempre colpito è l'estrema umanità di quest'uomo, umanità, dolcezza, disponibilità enorme, e se si pensa che ci sono delle pagine qui di guerriglia atroce, dove lui ha preso veramente delle decisioni e le ha portate a termine a costo della propria vita, si capisce che era un uomo che faceva sul serio. A me piaceva sempre questa espressione con cui sottolineava tutte le cose, perché ha fatto sul serio, oppure sì, io lo dico sul serio, l'ho fatto sul serio. Questa cosa mi ritorna come quasi un ritornello, e devo dire che oggi calcolavo che sono 4 mesi che è mancato, ci manca, devo dirlo anche a nome della moglie, che non può essere qui stasera, però ci teneva anche a salutarvi, a ringraziarvi, perché il fatto che questo libro sia comunque tornato a circolare e che sia letto con interesse è comunque un modo per riconoscere che lui e i ragazzi come lui hanno veramente agito per noi senza saperlo, o forse sapendo che in quel momento agire con coraggio, con lealtà, con, a volte anche in forza di una disperazione che veniva dagli eventi, alla fine avrebbe valso la pena, cioè sarebbe servito a qualcuno comunque. Molto difficile da dire, perché io in questo momento devo dirvi che emotivamente ce l'ho molto presente Adriano, e è come se la sua affettività, quell'affetto che aveva per la terra, per le persone, fosse rimasto rappreso in questo libro, ma in qualche modo è come se l'avesse passato alle persone che ha incontrato, tant'è che è stato sempre molto amato, non solo come partigiano, ma amato anche come storico, come artista, perché lui aveva una vena artistica non indifferente. Infatti ha scritto delle poesie straordinarie che varrebbe la pena, adesso la moglie sta pensando di eventualmente pubblicarle, perché sono il condensato di queste vicende, di queste vite, di persone che ha incontrato, sono come la quintessenza, il distillato di qualcosa che lui aveva dentro e che ha portato dentro per sé, che porterà dentro per sé. Quindi per me è anche un'espressione di gratitudine quella di essere qui, vi ringrazio di averci invitati, perché abbiamo voluto e ci siamo imposti per avere questa edizione, questa nuova edizione, perché volevamo che lui fosse contento e siamo riusciti a consegnargliela prima del 25 aprile con grande affetto. Naturalmente questo ha comportato una trascrizione che ha fatto la nipote dell'Ornella qui presente, abbiamo fatto i riscontri cercando di mantenere fedelmente naturalmente quello che lui aveva voluto dire, proprio perché ci era stato maestro in questo, e quindi adesso lo consegniamo in lettura anche ai giovani, perché penso che i giovani possano riconoscersi in lui. 19, 20, 21 anni, lui ha finito poi l'università, appena in un passo dice a un certo punto: ho fatto l'università in tempo nonostante la resistenza. Io mi sono chiesta, ma esami non ne faceva quando era... A volte raccontava che andava a Torino per un esame
che non era, dava, che non dava. Si sosteneva.
perché lui andava per vedere che aria tirava a Torino, certo. Che movimenti c'erano, quindi... Cioè lui era un guerriero a tutti gli effetti in quell'epoca. Poi dopo è tornato ad essere studente e poi, ecco, finisco la storia così a grandi linee, ma ha fatto poi il dentista tutta la vita, quindi la parte del dopoguerra avventuroso eccetera la risparmio, perché magari se ci invitate veniamo poi a raccontarvi il seguito, ed è molto veramente
che è molto bello, molto bello. Che è anche difficile da immaginare.
È anche difficile da immaginare, perché un uomo così che parte, insomma, gira il mondo, poi vedrete, però quello che possiamo dire oggi penso qui è che se fosse qui lui eviterebbe tante parole, direbbe: vabbè, adesso bisogna, cosa facciamo? Cosa fuma? Quindi lascio la parola a Renato che vi spiega che cosa hanno realmente fatto. Cioè io adesso vi ho detto così quello che ho visto e sentito e quello che era che è stata la mia esperienza. Difficile da ripetere, devo dirvi, proprio difficile, perché mi rendevo conto che era un'esperienza unica. Io devo ringraziare Renato che mi ha introdotta in questo mondo, perché io sono nata, faccio sempre il conto, 11 anni dopo che lo zio di Adriano è stato proprio, cosa si può dire, giustiziato, certo, sulle colline di Valdivilla, 24 febbraio del 45, io sono nata il 24 febbraio del 56, in un mondo completamente diverso, dove c'era tutto in ordine, dove c'era la scuola, la società che funzionava, c'erano gli ospedali, c'era una tranquillità, e non avrei forse mai capito che cosa era successo, anche se mio papà qualcosa ci diceva, ma era un modo diverso di comunicare le cose. Quando poi ho conosciuto lui e ho saputo che ha liberato Nizza Monferrato insieme a Rocca, farei ai Garibaldini, mi sono detta: ecco, mio papà ha potuto sopravvivere, sono nata io. è talmente evidente che c'è proprio un... Però loro hanno avuto veramente un coraggio incredibile. E quindi io ho questa gratitudine in cuore e per questo sono contenta di aver fatto la mia particina. Prego.
Grazie. Ecco, cronache di lotta partigiana, Langhe 43-45. Il sottotitolo, che la dice lunga, l'abbiamo già definito un diario, eccetera. Per cui adesso ve lo vogliamo presentare anche attraverso una serie di immagini, che noi faremo scorrere abbastanza velocemente. È un dialogo questo, quindi come ha già detto prima Mario, se c'è da interrompere, nel senso che c'è da discuterne, a noi fa molto piacere, non è che dovete aspettare la fine di questa presentazione. Ecco, sono immagini che vogliono dare, come ha detto bene Mario prima, il clima. Cioè, è vero che parliamo, saranno messi in ordine cronologico, però non è che vogliamo fare gli storici, vogliamo dare un'idea proprio del clima con cui si è creato questa banda partigiana che è diventata la seconda divisione Langhe, perché è questo che ci ha raccontato. Come un gruppo di uomini fa delle scelte, uomini e donne, fanno delle scelte e diventano la seconda divisione Langhe che tratta con gli alleati, no? Quindi è in tutto in 20 mesi, un poco meno di 20 mesi. Per cui, ecco, scorro velocemente delle immagini. 8 settembre, questo è uno dei chabot della famiglia Balbo. Allora, Piero Balbo, il comandante nord, e Adriano Balbo sono cugini primi, no? Sono cugini primi. Balbo, Piero, questo chabot suo... cosa fanno? Nascondono delle armi, addirittura ci sono anche due sbandati, un russo, un inglese, adesso non mi ricordo più, un russo e un inglese, lo mettono proprio lì dentro, proprio qui c'è la collina di San Bovo, immaginate a Cossano Belvo, non di Castel ma di Cossano Belvo, e dice questo chabot, e qui dentro nascondono delle armi e addirittura questi due. Dopodiché, sempre nell'ottobre del 43, cominciano a girare nelle varie famiglie e dicono: dobbiamo far tornare i nostri fratelli, i vostri mariti, eccetera, dalla Russia. Dobbiamo far finire questa guerra in fretta. Allora, questa foto qui l'ho scattata nel cimitero di Cossano perché so che a casa di Marcian Zambecco, proprio nell'ottobre del 43, io non avevo altre immagini, i familiari non so dove sono finiti, eccetera. E so che a casa di questo qui in 4 o 5 si sono trovati e hanno cominciato a discutere. Poi c'è stato il Martinetto e sono arrivati anche Giovanni Negro da Neive, eccetera. Ma proprio lui qui dice i carbonari, sembravamo dei carbonari. Si trovano a casa di questo signore qua, tra l'altro che era... La famiglia Zambecco sono protestanti, anche che è una tradizione protestante, che c'entra niente, ma solo per dare una nota di colore. Ecco, questa è una data importante. 8 gennaio 1944, l'ha già accennato Mario prima. Ecco, qui è Cossano Belvo, come oggi non la vedete più. Sfido, se qualcuno di voi è passato solo da Cossano qualche volta, sfido a riconoscere dove siamo. Guardate, come se guardassimo dalla chiesa, no? Avete immaginato, arrivata in Cossano, c'è una piazza che è questa qui, che adesso è tutta coperta, è asfaltata, è tutta coperta, mentre invece una volta non era coperta, c'era, vedete, il Canarin, il Ritano che arrivava giù da qui, passava qua sotto e andava giù in Belbo. Quindi questo qua... È l'immagine di Cossano Belvo l'8 gennaio 1940. Questa è la casa di Piero Balbo, comandante nord, la casa di Adriano è qui sulla sinistra. Ve la faccio notare perché sarà una delle quelle case dinamitate che la vedremo dopo come è stata resa dai tedeschi. Ecco, l'8 gennaio cosa succede? Che Poli aveva fatto un accordo con Davide, col comandante Davide, di mutuo Davide cos'è di Calamandrana, di quella zona lì, no?
Savonese sfollato Calamandrana.
Comunque aveva la sua banda, diciamo dalle parti di Calamandrana. Adesso ripeto, sulla storia vado abbastanza velocemente perché ripeto, mi piacerebbe invece far capire come sono nate le cose, come il clima che c'è. A un certo punto Davide, per motivi che è, manda una staffetta, Anna Kerchi manda una staffetta a Poli e gli dice: guarda, che qui abbiamo dei problemi, dovete intervenire in base proprio a quel mutuo accordo che ci siamo. Campana martello, la chiesa è qui, e loro si trovano proprio qui, nel canalin qui, qua sotto, dove c'è questa bella pantalera che ha chissà come il gioco del pallone elastico, sa che dove ci sono zone piccole si gioca in quel modo lì, no? Buttando il pallone su un asse di traverso in modo tale che si dà mac des jafle, no? Anche se non si è proprio bravi, si gioca lo stesso, perché non si ha bisogno di campi molto estesi. Comunque, per farvela breve, si trovano qui e partono e vanno alla volta dei Trepini di Loazzolo. Trepini di Loazzolo, cosa succede? Laggiù in fondo, qui mi sono fatto accompagnare dal mugnaio di Felice Marino, che mi ha detto: li vedi i Trepini? Eccoli qua, 1, 2, 3, siamo i Trepini, proprio sulla costa, come diceva prima. Laggiù in fondo sbucano delle moto tedesche, no? Sbucano dei tedeschi con delle moto, no? Poli aveva un parabellum, no? Perché i comandanti, come ha scritto bene Fenoglio, si distinguevano perché avevano delle belle armi, belle divise, questo è più un racconto dei mesi successivi. Comunque lui aveva già portato, credo, dall'Istria, eccetera, un bel mitragliatore, no? Quindi da il primo colpo lì, fucili da caccia, eccetera, perché all'inizio mica erano armati questi uomini. Comunque ne ammazzano due, no? Facciamola breve, ne ammazzano due. Ci picchia. Immaginatevi i tedeschi che prima, bene o male, convivevano con questa banda partigiana, convivevano, credo che ci avessero anche qualche accordo del tipo: noi passiamo per la strada statale, provinciale, che va su e giù, voi tenete ordine, noi non vi rompiamo l'anima, voi non rompete l'anima. Cioè, voglio dire, si parlavano anche, non è che... Comunque, nel momento in cui la banda Balbo esce allo scoperto ammazzando due tedeschi, qui è finita, loro cosa fanno? Il 27 febbraio arrivano e arrivano un centinaio di tedeschi con macchine e camion, scaricano, eccetera, tramite delazioni, c'è il podestà, ci sono i fascisti del paese, tramite delazione vanno a prendere proprio questo, quell'altro, li portano in piazza, li mettono sotto il tiro della mitragliatrice e li prendono, li portano ad Asti, ad Alessandria, eccetera. Ecco, tra l'altro, prima vi ho accennato del Capitano Davide, ecco, io ho trovato una foto, non ricordo più su quale libro, con il generale Tensfeld, no? Che era il generale che, diciamo così,
plenipotenziario per il Piemonte di tutti i reparti tedeschi di occupazione.
Qui lo vediamo che stringe la mano, proprio perché poi la storia, ma poi l'ha ricostruita molto bene Mario e Nicoletta, poi questo si rivela per quello che è, cioè un traditore, no? Per cui, voglio dire, poi c'è anche questo grosso problema, no? Che la banda del Capitano Davide in realtà sono d'accordo con i tedeschi. Questa fotografia sembra quasi che espliciti questo concetto. 5 marzo, quindi, sono venuti, hanno fatto il rastrellamento, 5 marzo, vanno, questa è la casa di Adriano, questa qui, di Adriano Balbo. Prima vi ho fatto vedere quella di Piero Balbo nella cartolina di... Vengono e gli dicono: domani ve la facciamo saltare. Per cui questa ha anche una cascina a Sambò, benissimo, anche la cascina a Sambò. Vanno, 5-6 marzo hanno dinamitato le case di tutti quei tre o quattro, quindi di Piero Balbo, di Adriano e di Muscon. Di questi tre partigiani di Cossano Belbo che avevano osato proprio sfidare la... Adesso dico la Wehrmacht perché non so bene, però diciamo così, i tedeschi. Guardate, questa è la casa, quella che vi avevo fatto vedere, vi avevo detto, guardate quella laggiù è la casa di Piero Balbo Poli, in quella piazza, guardate il 5-6 marzo com'è stata ridotta, no? Cioè proprio dinamitata, saltata in aria.
anche le Cascine, ovviamente adesso vado velocemente, ma non basta, il papà di Adriano, che faceva già il dentista, lo catturano e gli dicono vieni che deve il generale che c'era lì a generale, cos'è che c'era lì ad Asti, al Salera, mi piace anche questi dettagli, no? Al Salera di Asti, e gli dicono vieni che non ti fa nulla, eccetera, lo accompagna un certo Bianco. Vabbè, che è un'altra storia.
È un'altra storia che poi vi raccontiamo sempre la prossima volta.
Ma la prossima volta, questa volta no, ve la risparmiamo. Gli dice vieni che non ti succede niente. Eh sì, lo mettono alle
amico.
Nuove.
Era amico?
Sì, sì, amico di Cossano, no? Amici, no? Come se Antonella mi dicesse, ah, vai al Salera che c'è il generale che ti vuole solo parlare, così. Poi lo prendono, lo metto dentro, per cui la mamma quando lo vede, la mamma che è questa signora che arriva da Sambuco, mi pare, eccetera, gli dice, ma cosa avete fatto? Ci hanno distrutto le case, cioè, immaginate, no? La mamma che dice al figlio, ci hanno distrutto la casa, tuo padre è in galera, le carceri.
Sette mesi in isolamento,
eccetera. Cosa avete fatto? Immaginate anche, li vedete anche da come sono vestiti, questa gente, diciamo così, benestante, no? Quindi fare una scelta importante, ecco. Vabbè, poi ci sono delle storie, quelle che anche prima ne abbiamo accennato, delle piccole storie, questo signore qua che mi fa vedere a mano i proiettili di, adesso me l'ha detto, non mi ricordo più l'arma, di uno Sten, che gli ha regalato questo partigiano Dante Pagani, che era stato ferito, e la sua famiglia, che alla casa, che è proprio un balcone su Corsano, l'hanno curato, eccetera, e lui alla fine gli ha regalato questi proiettili, e lui li ha tenuti finora. È stato bello, mi piace questo fatto, no? Per quello che vi dicevo, queste sono fotografie che danno più il clima che non il racconto proprio, chiamiamo così, storico, da storico con la S maiuscola. 1944, altre piccole storie. Qui c'è stata Nicoletta Soave, è venuta qui una staffetta di Primo Rocca, sì. No? E aveva la casa quella lì dietro, e qui prende Paolo Molinari, Orlando, e lo veste lei, per cui ci ha dato lei la testimonianza da donna, perché lui doveva andare a spiare i movimenti dei tedeschi, ed è proprio lì, gli hanno fatto la fotografia davanti a questa ciuenda, no?
Le calze, le scarpe erano sue, perché lui era suo cugino.
Questo era suo cugino, Paolo Molinari. Se qualcuno fosse pratico di Santo Stefano Belbo, è stato la guardia municipale, no? Per tanti anni, no? Paolo Molinari, adesso poi l'ha fatta al figlio, adesso. E poi, vabbè, altre staffette, Maggie ormai, se fosse qui lei, non ci lascerebbe più andare a casa stasera. E qui è lei col mitra in mano, dice, ho mai sparato, ma la foto me la sono fatta fare, va, in poche parole. Questa è una cosa che gli avevo fatto vedere a Maggie, perché queste fotografie, molte, le ho scansite proprio dall'archivio di Piero Balbo. Quindi Lorenza, la figlia, un giorno sono andati i ladri a casa sua, mi fa, sai che sono venuti i ladri? Oh, ci picchia, cosa ti hanno preso? Ma il mobile, eccetera. Poi guardo, aveva tante fotografie così, album, e questi, oh, le fotografie però non le hanno prese, te le rubo io 6 ore, sono andato, l'ho fatto la scansione, e qui c'è la scrittura che conosco ormai di Piero Balbo, che scrive Margherita Maggi, l'Equio Berri a comando, eccetera, e con anche il timbro del comando del gruppo di Poli, eccetera. Un'altra data molto importante, no? Quando hanno fatto saltare le case, l'aveva già accennato prima Mario, quei 5 o 6, c'è stato lo sbandamento, quei 5 o 6 sono stati a Monbarcaro, no? E sono stati lì tutto l'inverno, chi c'era? Zucca da quelle parti lì, sì. No? Zucca, c'era. Stati lì tutto l'inverno, cambiando sempre casa dove andavano a dormire, poi c'è la ricostruzione della banda che è il 7 giugno 1944. Il D-Day cos'è? 6 giugno.
Sei.
Quindi, diciamo così, lo capite, ecco, in questo momento, gli alleati sbarcano in Normandia e la banda di Cossano si torna a radunarsi all'ordine
e gli alleati liberano Roma,
e gli alleati, giorni.
Certo, quindi... vedete la tenaglia si sta stringendo, no? Sbarcano in Normandia, gli alleati salgono su per l'Italia, a Cossano per dire, anche qui a, io adesso sto guardando dalla feritoia di Cossano, però vedete che è la storia di tutti. Cioè, stiamo raccontando una storia che però è una storia di tutti, non stiamo raccontando la storia di quel paesino. A Sant'Elena di Rocchetta, il Grigio, che era un soldato tornato dalla Russia, eccetera, raduna i giovani a Sant'Elena, quindi si ricontano, si distribuiscono di nuovo le armi, eccetera. L'8 giugno cosa succede? Che scendono giù a Basso, da Sant'Elena, Rocchetta, Belbo, San Bo di Castina, San Petacco, questa colonia, scendono giù e scendono lungo il Belbo e dovrebbero tornare, tornano verso Cossano. Poli a quel punto lì dice qualcosa a Adriano Balbo. Poli, comandante, gli dice: senti, noi andiamo a Cossano. Tu fai questa missione, e gli dà una missione da fare, per cui questa è una pagina molto importante, per cui abbiamo
Stefania ci leggerà, ecco. Sì.
Vuoi venire magari qua in piedi, così almeno ti sentono meglio.
Mentre, ecco, Giorgio è il nome di battaglia di Adriano Balbo, il titolo è L'avventura di Giorgio, perché di si chiamava Giorgio in quel periodo.
Lascio la mulattiera e mi incammino verso l'Equio, per un sentiero che costeggia la provinciale a un centinaio di metri di distanza.
Siamo qua sotto, scusate l'interruzione, ma tanto per dirvi che il clima è questo. Scusa, adesso non ti interrompo più.
Lo ritengo più sicuro, ma è molto più lungo e faticoso, perché attraversa tre ritani. Due grossi, quello di Sant'Elena e quello delle Grazie, e uno piccolo in mezzo. Arrivo alla cascina del Ruvium, dove mi fermo a mangiare un boccone. Mi conoscono, almeno di vista o di nome. Mi consegnano anche un caricatore di fucile 91 che hanno trovato. Lo metto nel marsupio della giacca a vento. Li ringrazio, li saluto e me ne vado. Ho preso una decisione. Non continuerò per la collina, ma scendo al Belbo, sotto il Ruvium. So che dopo il ponte di Campetto c'è una stradina che sale all'Equioberia. Il Belbo mi sembra più sicuro della strada provinciale. Dopo pochi minuti arrivo sotto il ponte del Ruvium che attraversa il torrente. Non ho la beretta in mano, il Belbo mi sembra così sicuro. Invece ho appena sorpassato il pilastro che mi sento due pistole nella schiena. Polizia, mani in alto! Sembra facile e invece è molto difficile non alzare le mani con due pistole nella schiena senza sapere chi sta parlando. Vai avanti! C'è una radura di sabbia tra i cespugli e ci fermiamo. Adesso posso vederli, sono vestiti da contadini. Uno dei due mi perquisisce e mi toglie la beretta. Non fanno molte parole, dall'accento mi sembrano meridionali. Chi sei? Sono stato un partigiano di Balbo, a Monbarcaro. Conosci Piero Balbo? Sì. Dove si trova? In questo momento non lo so, lo sto cercando. Conosci la parola d'ordine? No, non sono neanche riuscito a conoscere quella che è stata data a Monbarcaro. Era solo per poche persone. Penso che quelli che mi stanno interrogando siano dei lupi. Fanno domande precise. Sono caduto male e penso che finirà peggio. I due si rivolgono anche a parlare verso il ponte, ma con la coda dell'occhio non vedo nessuno affacciarsi alla spalletta. Perquisendomi la giacca a vento, trovano il caricatore di fucile che mi hanno dato a Ruvium. Si rivolgono di nuovo a qualcuno sul ponte. Facciamo in fretta, c'è qualcuno dei suoi qui vicino, con un moschetto. Sono sempre in piedi, con le pistole puntate. Tento una diversione. Se cercate un deposito di armi e munizioni, vi porto io. Dove? In un ciavot del ritano di Lequio. Se mi avessero creduto, avrei fatto al momento giusto un tuffo nei cespugli della ripa. Avrei avute molte possibilità di farcela. Non fare il furbo! Sono in piedi da 5 minuti, ma la tensione mi ha fatto contrarre i muscoli di un polpaccio. Questa volta non è una diversione. Ai! Faccio. Ho un crampo alla gamba. Inginocchiati, mi dice uno dei due di brutto. Anche a noi vengono i crampi quando vogliamo scappare. mi fa segno con la pistola, mi inginocchio. Ora ne ho uno di fronte e uno alla mia destra. Di le tue preghiere, mi dice quello davanti. Voglio un prete per confessarmi. Per un bastardo come te non c'è nessun prete. Di le tue preghiere. Se dovete farlo, fatelo in fretta. Cerco di concentrarmi, ma non mi viene in mente nessuna preghiera. Penso solo che non andrò più a pescare nel Belbo con mio fratello. Poi mi rintrona un gran colpo nella testa, come un pugno dato con un guantone da box. La rivoltellata mi rovescia in terra. Sento che ho ricevuto il colpo in bocca, i denti spaccati e il sangue che mi gorgoglia in gola. Mi ha sparato quello di fronte. È allora che, più rapida dei secondi e delle frazioni di secondi, arriva una comunicazione dall'esterno del mio cervello. È una sensazione che non so descrivere. È come se io fossi librato nel vuoto, ma la comunicazione è molto precisa. Il cervello recepisce. Non sono ferito gravemente. Non muoio. Devo salvarmi. Questo è l'ordine che ricevo. È dolce, ma senza possibilità di rifiuto. Ricevo? Da dove? Il cervello trasmette. Comincio a rantolare di mia spontanea volontà. Poi sento una voce umana. Andiamo a cercare una vanga. Fai in fretta. Con la coda dell'occhio li vedo sparire tra i cespugli. Sono coricato su di un fianco, raggomitolato. È allora che arriva fulmineo l'ultimo ordine del mio cervello. Balza! I muscoli si contraggono, si distendono ed eseguono. Salto nel Belbo, dove l'acqua mi arriva al ventre. Lo attraverso. Salgo in un campo di grano già alto mezzo metro. Corro come un animale ferito. Attraverso la strada provinciale verso la langa di Castino. La fortuna mi assiste. C'è lo sbocco di un piccolo ritano. Mi infilo e faccio di corsa 200-300 metri in salita. Vedo un enorme castagno con le radici che sfiorano l'acqua e poco sopra formano una piccola grotta. Mi ci infilo, poi mi tolgo la giacca a vento e la camicia che sono chiare. Ho i pantaloni corti scuri. Prendo un po' di fango e mi copro le gambe, il torace e la faccia. Sono un mucchio di fango. Mi risistemo nella grotta e mi tranquillizzo. Non sento rumori né fruscii. Mi rendo conto di essere salvo.
Sì, una bella pagina è questa.
Tra l'altro noi la leggiamo adesso con particolare attenzione per il fatto che parlavi del D-Day, il 6 giugno, Adriano è mancato il 6 giugno mattina, il giorno del D-Day quindi, e il funerale è avvenuto l'8 di giugno, 73 anni dopo. È veramente stato un momento singolare per noi, perché ci siamo resi conto che...
Io sono andato a cercare quel castagno che ovviamente non ho trovato, che mi immagino che possa essere qua sotto, no? Che dove lui poi si copre di fango. Noi ragazzi guardiamo Rambo, no? Cioè, immaginate una scena di quel genere lì, è da Rambo sul serio, eh? Cioè, questo qua che gli sparano, gli passa il proiettile, gli spacca i denti, esce dall'altra parte. E niente, a questo sussulto di vita trova questo castagno che quasi lo accoglie, descritto, scrive anche molto bene tra l'altro, certo. È lui che fa tutte queste azioni, tipo di mettersi, cospargersi di fango, proprio veramente, almeno io lo trovo più vero e migliore di un film di Rambo. E questo Rambo, appunto, questo nostro Rambo di Noantri, no? Di casa nostra, di notte poi con questa ferita va su all'Equioberia, dove trova il medico Cardone che lo cura.
Che gli fa un'iniezione di canfora.
Che gli fa un'iniezione
perché non
di
è
canfora.
Che, e poi gli estrae il proiettile senza anestesia, naturalmente.
Qui, 15
questo
giugno,
ve lo risparmiamo.
Lo risparmiamo, perché... Nicoletta Soave è una staffetta anche... che è legata a questo cosa qua, ma volevo, ci arriviamo in ordine cronologico per farvi vedere, dopo un paio di mesi che ha ricevuto questa esecuzione, vedremo già Adriano Balbo al lavoro. Ecco, Questa mi piace anche perché Cascina Costalunga di Hitler e Mussolini, sì. I nomi di battaglia, no? Giorgio, prima, gli abbiamo chiesto, ma perché Giorgio? E lui mi dice, perché volevo un nome comune, non mi piace, sapete, Tarzan, Fulmine, eccetera. Lui dice, no, Giorgio. Perché Poli? Perché arrivava da Pola, perché lui era in Istria, no? Perché? E allora abbiamo giocato un po' con questi nomi, anche per capire... Da dove arrivassero, chi è quello del mulo, come si chiama? Solente, papà di un mio amico, fa, scusa, Solente da dove arriva? Era il mulo che avevo durante la guerra, quindi ha preso il nome del mulo, no? Quindi l'immaginazione del lì. Questi qui, due fratelli che si chiamano Hitler e Mussolini, un'altra cascina sulla vetta proprio, di qui c'è Cossano, dall'altra parte sotto c'è Vesime, e qui mi ha fatto vedere qui dove nascondevano le armi e dove i partigiani che volevano dormire qui in mezzo a questo bosco passavano di lì e trovavano sempre questa famiglia accogliente che è quella dei Ficani, dove appunto Hitler e Mussolini hanno fatto la loro battaglia. Per cui vabbè, questo è Hitler, qui scusate la citazione, ma non ho resistito a farmi fare una foto con Hitler perché era troppo, per cui perdonate, qui Felice Marino che è stato qui quando c'era la figlia di Hope. Molto velocemente siamo andati al 15 agosto 44, quindi eravamo 8 giugno, luglio, agosto, 2 mesi, eccolo qua, 2 mesi. Ha detto, ma dove l'hai fatta questa foto? Allora, qui c'è Moretto di Canelli e qui c'è la sua, mi ha detto la sua ragazza, diciamo così, la sua fidanzata, ragazza di allora. E dove l'avete fatta? Ah, niente, nel baraccone delle giostre, del tirassegno. Cavoli, ma il 15, cioè... Io da giovane, no? Mi chiedevo, ma cosa succede quando c'è la guerra? No? Cioè, uno esce fuori e ti sparano, eccetera. No, invece la vita in qualche modo continuava, no? Qui siamo a Mango e c'è il baraccone delle giostre, questo, lui arriva col mitra vero, con lo stand, col suo stand, e fanno questa foto qui. Questa foto, 15 agosto 1944, quindi 2 mesi dopo che ha subito quell'esecuzione di cui abbiamo parlato prima, che ha fatto sì che gli dessero la medaglia di bronzo al valor militare, e Poli scrive una lunga lettera che io ho, perché me l'ha data lui, dove dice, ma come, uno ha avuto un'esecuzione? Questo per dire che non stiamo dicendo cose che non sono state poi riscontrate dal vero. Comunque, ecco, e siamo già al 18 agosto 44, no? 18 agosto 44... comincia quell'intreccio che avete vissuto anche qui a Cisterna tra le bande, sì, partigiani e gli alleati. Cominciano i lanci. Ecco, di nuovo qui siamo nel mulino marino di Cossano Belbo, che adesso è diventato ormai famoso per la farina biologica, eccetera. Qui c'è il papà, quello che c'è laggiù in fondo, che è mancato anche lui, ahimè, pochi mesi fa, e che ha tirato fuori, che ha conservato il paracadute dei lanci, delle armi e delle armi medicinali, viveri, eccetera. Per cui, ecco qua, vedete, c'è para, eccetera, qui ci sono anche le indicazioni di questo paracadute, e gli ho detto, ma come mai, mi dicono sempre che erano così preziosi, che facevate le camicette di seta, sì, perché questo era un paracadute per le armi, eccetera, quindi non era prezioso come quello dei paracadutisti veri. Ha detto, in effetti mi ha fatto toccare, la seta non è così preziosa, perché doveva solo consentire a quei contenitori di scendere, eccetera, no? Vabbè, qui poi c'è un 14 settembre 44, sempre a Cossano, un ex voto, dove ci sono aerei alleati che tentano di distruggere un ponte, quello che collega Cossano Belbo a Rocchetta. Non l'hanno centrato, ma hanno rischiato di far saltare la borgata della Bassa. Allora i borghigiani ricordano questo avvenimento con questo ex voto, che in qualche modo è stato molto importante perché se n'era persa la memoria, no? Quindi anche il lavoro che state facendo voi, no? Qui a Cisterna, ma parlo degli insegnanti con i ragazzi, no? Sono molto preziosi perché conservando questi documenti poi riusciamo anche a ricostruire la storia locale. 20 ottobre 44, ecco, ci piace mettere la data perché sono sul retro della fotografia. Qui siamo al comando della Lodola a Castino, ci sono Adriano sulla sinistra, in mezzo c'è John e l'altro è Guzzi, un partigiano di Santo Stefano Belbo, Elio Montanaro, che poi finirà la sua carriera lavorativa ad Albenga come direttore di banca della banca di Novara. Mi piace anche, ecco, qui di nuovo Guzzi, perché piacevano le, me l'ha detto la figlia, perché lui lo, mi piacevano le moto, le Guzzi, eccetera. Però avevo un altro, questo farà piacere a qualcuno e ad altri no, però avevo un altro nome di battaglia che potevo usare. Qual era? Juventus. Allora potevi andare d'accordo almeno con buona parte.
Con una parte.
Con una parte dei tuoi amici. No? Per cui è la storia di questi ragazzi che avevano 20 anni, ecco, che potevano chiamarsi Juventus come Guzzi o come così. E qui arriviamo al 17 novembre 44. Un paio di mesi prima scende il maggiore Temple, no? e va, incontra Piero Balbo e decidono, vanno in giro con la sua moto, ma questo poi ce lo racconterà, se avete voglia di vederlo, quel video di 8 minuti, fanno l'aeroporto partigiano di Vesemi, di cui ha già accennato Mario. Ma la cosa importante è che quando scende questo primo aereo, questo Lysander, tipo Lysander, l'aereo cicogna, come dice anche Poli, è il giorno del feroce rastrellamento, no? Quindi mentre scende quell'aereo c'è in corso un rastrellamento nazista ferocissimo, che parte da Rocchetta Belbo, sale su a Cossano Belbo da più colline, e solo nella, lo dice Donato Bosca, solo nella zona di Mango ci sono 17 morti. Proprio credo che sia stato uno degli ultimi colpi di coda, no? Forse ce ne sono stati altri, ma dalle nostre parti credo che sia stato uno di quelli. Quindi stiamo parlando del 19 novembre 44, la guerra finisce 5-6 mesi dopo. La raccontavo forse prima, c'è l'episodio del maestro di Rocchetta, no? Che Moretto uccide proprio perché in seguito a quel rastrellamento di cui vi ho parlato ci sono delle delazioni. Una delazione parte dal maestro elementare e adesso sto parlando di qualche mese fa, ma so che ero lì a Rocchetta e mi hanno detto: se vai a vedere ci sono ancora i colpi del mitra, che sono raccontati tra l'altro
in appunti partigiani.
Io me lo sono fatto raccontare da un signore di Rocchetta, che ha tenuto i bossoli del con cui è stato giustiziato il suo maestro elementare, no? Quindi ha tenuto i bossoli fino all'alluvione del 94. L'alluvione del 94 gliel'ha portati via. E mi ha raccontato la scena, e che è esattamente quella che c'è scritta qua negli appunti partigiani, così come l'ha messo contro quel muro, cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera. Sta solo a significare che in questa zona qui di Cossano Belbo i tedeschi scendono, accerchiano una casa e ci sono il grigio, che è quello sulla sinistra, e la Baquer, Pancrazio, nome di battaglia Pancrazio. Il grigio conosce, era in una casa del centro, aveva messo il comando proprio in centro a Cossano, e lui lo dice bene, Adriano non era molto contento, perché loro erano abituati ad avere le loro squadre, i loro comandi in mezzo ai boschi. Per qualche motivo la mettono nella casa dell'avvocato Fenocchio, che era uno dei fascisti che avevano, diciamo così, che avevano tolto dalla circolazione. E questa casa nel centro, guardate, i tedeschi la cerchiano, la fanno saltare e loro scappano attraverso i cunicoli medievali che escono qua. Per cui la casa è qua, è questa qui, una vecchia foto, e loro escono di qua, perché il grigio sapeva di questi cunicoli medievali e quindi riesce a fuggire. E qui c'è un signore che mi racconta proprio, diciamo, la storia. come lui l'ha conosciuta, eccetera.
Come del resto, dicevi, lontano dal centro abitato, perché è nelle vicinanze di Ritano, lo dice più volte, perché il Ritano, questo, come tradurlo? Difficile dire, anfratto tra due,
anfratto, sì.
Era
spaccatura
molto,
naturale,
questa spaccatura naturale era facilmente aggredibile dai partigiani e non da altri, perché loro conoscevano benissimo questi passaggi, quindi si difendevano così.
Ci sono storie che ho fatto scorrere molto velocemente, perché altrimenti dedicheremmo troppo tempo. Per me, diciamo solo una parola rispetto al papà di Piero Balbo, che tutti i partigiani che abbiamo conosciuto hanno, tipo Felice Marino, eccetera, ancora pochi mesi fa, finché erano in vita, dicevano: guarda che il comandante morale della seconda divisione della Langhe è stato questo, Pinin, il papà di Piero Balbo, che poi invece è il figlio che ha assunto poi il comando vero e proprio. Però il comandante morale è stato questo, ed è morto a Valdivilla, come è stato ricordato prima, il 24 febbraio 45. E qui c'è Giulio Cordara, uno di quelli che si è salvato, Riccardo Sandri di Rocchetta Belbo, anche lui si era salvato. 17, poi fino all'ultimo, 17 aprile 45, questa è la storia vostra, no? Che abbiamo raccontato qui quando c'è stata, ecco qui il maggiore Hope, no? Quello che è morto come sotto fuoco amico, no? Nel senso che stavano smontando, stavano tirando via le armi, quello che ci avete raccontato voi qui da qualche parte, di un lancio, stavano sistemando le armi di un lancio alleato, e lui c'è rimasto. E qui la fotografia di quel giorno, la figlia, mi piace ricordare che proprio qui ha detto: il funerale di mio padre l'ho fatto oggi qui, perché lei era piccola, e anzi ci aveva detto che questa foto qui l'aveva fatta lei tredicenne. Questa foto l'ha scattata la figlia quando, prima che lui partisse, ecco questa qui, questa signora qui, che è venuta qualche anno fa, non mi ricordo più. È morta l'anno scorso? Ah, non lo sapevo questo, mi spiace. E quindi ci ha raccontato questa storia, che fa capire che, beh, a Cossano e qui si sia, e l'ha detto bene prima Mario, si è consumata anche la grande storia, non so, cioè fatta sì sempre da piccole cose come abbiamo visto, ma anche proprio la grande storia, quella che ha i rapporti con gli alleati. Aprile 45, ecco, qui scendono tra l'altro i due cameraman Dawson e Jessiman. Ecco, mi piace ricordare questo fatto, no? Che mentre tutti gli anni trasmettono verso il 25 aprile, ormai un paio d'anni che lo noto, Memory of Camp di Hitchcock, quindi i filmati che sono stati girati nei campi di sterminio, Hitchcock ha fatto il film Memory of Camp, no? Che lo vediamo. Capra Ford invece hanno seguito gli alleati, chi dalla Sicilia, chi dallo sbarco in Normandia, eccetera. Questi due, Dawson e Jessiman, invece sono scesi nell'aeroporto di Vesime e ci hanno regalato queste bellissime immagini. In effetti anni fa dicevo: ma chi può aver fatto una foto così bella? Erano i reporter di guerra, cioè gli Hitchcock, vabbè, meno famosi, eccetera, che sono scesi per documentare la fine della guerra, cioè le varie nazioni, cioè vi ricorderete che sicuramente che i russi hanno fatto la corsa per arrivare a Berlino prima degli americani e via discorrendo. E però tutti volevano documentare quello che facevano. Qui abbiamo questi due reporter di guerra, questo a sinistra in mezzo è il comandante dei 30 paracadutisti, di cui, se avete voglia di vedere il video, abbiamo anche delle immagini proprio del 1945 girate da Dawson e Jessiman. Questo a destra è il figlio di McDonald, e qui sono i paracadutisti, che sono un gruppo di paracadutisti scesi appunto in guerra. Tra l'altro questo, scesi col paracadute a Vesine, tra l'altro questo è venuto poi a Valdivilla, eccolo qua, e ci ha reso anche una testimonianza che è stata interessante. Qui sono alla Lodola, vedete, è appena sbarcato McDonald's, e questa lo vedete scritta in inglese, perché sono tutte foto che si trovano all'Imperial War Museum di Londra, tutte queste le ultime immagini che avete visto si trovano tutte lì, è di lì che le abbiamo scaricate, così come il video di cui vi faremo vedere tra un attimo. Qui siamo già al 6 maggio, qui sono il gruppo dei Cossanesi che ha fatto la sfilata del 6 maggio 45 a Torino. Qui si fanno fotografare Poli e Adriano, che vanno da Bertazzini, no? Il fotografo che c'è proprio, mi ha detto, era davanti Piazza Carlo Felice, davanti alla Porta Nuova. E lì c'è Bertazzini che ritrae le foto che forse sono le più famose. Qui c'è Adriano che torna a giocare a rugby, nella Magenta, eccolo qui. Ragazzo che torna a studiare, torna a fare sport. Qui siamo a Santo Stefano Belbo, qui c'è Poli, qui c'è Guzzi. Di nuovo il gruppo dei partigiani, che comunque qualcuno dice ci siamo frequentati e per un bel periodo ci siamo guardati le spalle assieme. Ecco, questo ce lo dice la Guzzi, che è la figlia di Guzzi. Qui Adriano che ha voluto andare con noi nel Salone della Resistenza per farci vedere che nel Salone della Resistenza di Alba c'è scritto la prima banda, come dicevi tu, è stata creata da Adriano Balbo a Cossano Belbo, eccetera.
Di ragazzini. 14-15 anni.
14-15 anni erano dopo l'8 settembre, erano arrivati dei camion e che i tedeschi volevano utilizzare per... cose. Loro sono andati con dei martelli, mazze, sono andati a spaccarli. È stata la prima operazione della resistenza. Qui vabbè, stiamo lavorando con lui. Qui con le mappe originali, queste sono le mappe che lui usava assieme a Poli e la sua banda, per cui abbiamo fatto una scansione. Questa è una delle poche cose che sono riuscito a portare fuori da casa sua, e abbiamo fatto una scansione altissima risoluzione perché ci tenevo ad averle. Ecco, ad esempio qui in alto, vedete, c'è una sottolineatura in rosso, cioè sono tutte sottolineati i posti dove... e sono menzionati in questo libro, no? Lui li ha sottolineati tutti. Vabbè, qui siamo al Bricco di Neive insieme a Nicoletta. Dopo si andava a San Donato di Mango, che anche lì c'è una storia, è l'unico posto dove andava volentieri, Maggie, che conoscete molto bene. E poi l'ultima è qui con la moglie Gianna, che come diceva Antonella prima non ha potuto venire questa sera, ma ci ha detto appunto di portarvi a tutti il suo saluto, e quindi ci sembrava giusto finire questa presentazione con questa foto qua, perché come si dice di solito, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questo diteglielo che l'ho detto, mi raccomando, se ve lo chiedo. Avete voglia di vedere ancora quel video di cosa? Di questo qua? Sono 8 minuti. Dimmi tu.
È esaltante, bisogna dirlo che è esaltante. Il finale.
Qui abbiamo voluto commemorare quella discesa, ma c'è pure, tanto all'inizio c'è solo l'amore. Commemorare l'arrivo di quei 30 paracadutisti il 25 settembre 2016, cioè l'anno scorso.
La missione alleata che era con noi era la missione del maggiore Temple, e Temple venne a Caspino alla sede del comando della seconda divisione dell'Anima a dirmi: comandante, voi, lei deve essere scongiurato, anche qui viene con me, aveva una motocicletta, non mi ricordo di chiamare, era un po' scattata. Era una motocicletta che viene con me e giriamo nelle vallate finché troviamo un posto per fare un campo di aviazione. E lui si affaccia nel vuoto di questa vallata, di la torre.
C'è appena stata l'alluvione, non so se si vede. Queste sono immagini di... No, questa forse... Ecco, queste sono immagini proprio di Vesime, quella lì che avete visto, eh? Queste no, sono ovviamente prese da Combat.
Questo è stato il campo, quello che vedete, il campo principale nel quale abbiamo ricevuto la maggior parte delle missioni. Questa è proprio il centro della prima divisione Lancio, quella comandata da Bogliolo. Questa è la langa alta, la langa selvaggia, non quella a Vigneto. Così siamo sulla rotta Savona, Savona in Pega, ecco. So che venivano direttamente da quegli alberi là.
Il suocero di Beccaria, Pregliasco.
Partigiani, Piero Poli e tutti gli altri passavano le gambette e ho detto che si è solo l'apparecchio con il capitano Mantona con 70 e più mortaristi.
70.
E questa era la nostra cosa bellissima, perché gli inglesi erano soldati, davano più tranquillità ai partigiani, facevano quello che potevano. E hanno preso l'alba, grazie a Mantona.
Quel funerale di Codo, Ciccio Bonivento. Qui stanno sparando su Alba, quella lì.
Poi mi ha detto, senti, giorno stasera bisogna andare giù al campo perché ci sarà un lancio, ma di paracadutisti.
Erano Special Air Service, SAS.
Questo è Adriano, Adriano Balbo.
Sbarcati da un battello di notte. Quelli sono stati paracadutati.
But the first attack was not successful. We came back and got resupplied. And we went down maybe 2 weeks later, or a month. And finally we took the town of Alba, I should say the partisans, to go.
Questo è sceso col paracadute lì all'esercito, eh?
Nova Scotia, which is on the north shore of Nova Scotia in Canada. He was born in 1920, November 4th to be precise. He lived most part of his life in Glasgow, Nova Scotia. He was a very good athlete. He excelled in track and field. He was a Canadian champion for the 400 meters. He won that in 1936. He excelled in many sports, he left New Glasgow in 1939, I believe. He joined the Royal Military College in Canada to become an officer in the armed forces.
Con noi la medaglia della liberazione.
1943, ho messo la mia vita a rischio per salvare altre vite. Noi ci siamo ripresi la nostra libertà che ci avevano rubato. E adesso vi dico ai giovani, state attenti, che la possono anche riprendere, perché niente è per sempre.
La resistenza è stata una grande prova di dignità.
Ci aveva la consapevolezza di essere nella parte giusta. Chi non è andato con la Repubblica Sociale è stato un resistente.
Ecco, questo è di Besime. Fastino. Va bene così. Quella busta che i paracadutisti hanno consegnato, veramente, era, dentro c'era una lettera di Poli, Piero Balbo Poli, che nel 1984 voleva far scendere dei paracadutisti, e allora scriveva, avete visto forse, magari c'è una cabina dell'Enel, no, proprio all'inizio di quel campo lì. E allora ha detto, scriveva all'Enel per far togliere la corrente, e non ci è riuscito. Beh, ci siamo riusciti noi, e questa è stata per noi una grande soddisfazione. Essere...
Proprio lo scorso anno, perché a fine settembre...
Esatto, esatto. E ai paracadutisti poi ho dato una cosa, uno di questi, che purtroppo non ero lì a seguire, non hanno fatto la ripresa, no? Perché ha detto, questi paracadutisti sono scesi giù, non proprio di notte, però sono scesi mentre c'erano i tedeschi a Canelli, quindi a 10 km nemmeno in linea d'aria, e sono scesi, ha detto che fin tanto che non hanno ricevuto l'ordine, cioè la sicurezza di essere scesi nel posto giusto, hanno tenuto il mitra puntato su Angelo Carmine e sull'altro, no? Poi dopo ha detto che hanno ricevuto l'ordine, tutto a posto, e allora Carmine e Angelo gli ha detto mi sono fatto insegnare a dire have you a cigarette? E allora questo gli ha dato un pacchetto di Lucky Strike, e allora gli ho fatto portare il pacchetto di Lucky Strike a Carmine, che se l'è arrivato lì e è rimasto, ha avuto questa emozione, cioè veramente l'emozione l'abbiamo avuta, però è stata una ricostruzione, diciamo così, che ha permesso anche, mi auguro, anche ai giovani, no?
Sì, perché c'era moltissima gente, sì. Era comunque un evento.
Sì.
Tra l'altro quei paracadutisti che sono scesi agli ordini di McDonald's hanno tentato il 15 di aprile del 45 di liberare Alba, quindi 10 giorni prima dell'ordine di insurrezione nazionale, non ci sono riusciti, sono stati respinti e sono tornati, la testimonianza ha detto siamo tornati 2 settimane dopo,
esatto.
Giustissimo, perché poi sono tornati il 25 di aprile, hanno liberato Alba e hanno partecipato ai combattimenti per la liberazione di Torino, che si sono protratti fino al 28-29 di aprile, quindi hanno scesi nelle Langhe, hanno combattuto per la liberazione di Alba in 2 diversi momenti e poi hanno seguito
la seconda divisione Langhe nella liberazione di Torino, quindi davvero la piccola storia che si intreccia con la grande storia. McDonald che arriva era un campione di sport,
sì,
no? Un atleta del
400 stato,
dal Canada, e che partecipa attivamente insieme ai partigiani alla resistenza, il figlio che torna, insomma è anche bello questo, certo, legame tra le generazioni. Ci sono, non so, delle domande, delle considerazioni, delle richieste particolari?
Il titolo è molto, come dire, con un italiano un po'
strano,
no?
È il titolo del libro?
Sì,
sì, il titolo del libro.
Come nasce questo titolo?
Tra l'altro, sì, una amica che fa l'editor della famiglia Balbo, già quando era uscito nel 2005 aveva avuto qualcosa, cioè non è un titolo che colpì, non è un titolo da libro, insomma.
Non è accattivante da vendere.
Da vendere, ecco. Però lui voleva, è lui che ha deciso di mettere quello, perché c'è un episodio che è anche marginale, c'è un inglese che appunto a un certo punto dice: quando arrivano gli inglesi noi intanto saremo morti, perché era un momento in cui non si vedevano prospettive. Probabilmente ha voluto, io non gliel'ho mai chiesto veramente che, come mai aveva proprio quel titolo lì, però mi pare di aver capito così dai racconti generali suoi che volesse significare intanto un altro punto di vista che non era il loro, era l'inglese che parlava, ed era quando gli inglesi arrivare, come dire, quando i nostri arriveranno, in ogni caso sarà tutto finito, quindi verranno per nulla. Perciò c'è un po' di fatalismo in questo, un po' di, no?
Sì.
Un modo anche scaramantico di dire: ma chissà se ce la scamperemo, perché non erano mai sicuri di niente in ogni caso.
Teniamo presente anche una cosa: quando c'è il grande rastrellamento di cui ha parlato Renato, proprio inizia il 17 di novembre, che è una prosecuzione della battaglia per la riconquista di Alba del 2 novembre, no? Quindi tutto il mese di novembre e di dicembre per l'area sud del Tanaro, la Langa, sono stati mesi terribili di rastrellamenti. La missione inglese rimane nelle Langhe, perde i contatti con i partigiani, e quindi abbiamo recuperato e l'abbiamo messo nel museo di Vesime le relazioni di Ballard, che aveva poi sostituito il maggiore Temple, che era morto tragicamente proprio in quei giorni, e i soldati inglesi rimangono sbandati nelle Langhe, perdono i contatti con i partigiani, rimangono nei boschi, non riescono ad avere contatti con la popolazione, che ha paura e non si fida, perché ci sono fascisti e tedeschi dappertutto, e solo dopo 2 settimane riprendono i contatti. Quindi anche il mito, diciamo, del proclama Alexander il 13 novembre del 44, uno è abituato a pensare che gli alleati si ritirano e dicono: aggiustatevi, certo, ai partigiani. In realtà non è andata così, perché loro stessi erano
già quasi,
condividevano anche gli stessi pericoli, le stesse situazioni dei partigiani sbandati in questo grande rastrellamento. Quindi c'è anche il fatalismo che emerge da questo titolo è anche legato alla consapevolezza di una grave sconfitta. Sembrava fosse tutto finito dopo la grande illusione dei mesi precedenti, che faceva sperare che la guerra potesse finire prima dell'inverno. Ecco, è un'affermazione di pessimismo. Ha detto: quando arriveranno a liberare noi, ci avranno piallati tutti. Fortunatamente non è andata così, ma il rischio
hanno
concreto
rischiato.
C'è stato.
Sì.
Una domanda personale, se posso. Come mai avete, ormai siete diventati, non dico professionisti della scrittura storica, però questo è già, siete al terzo, adesso avete già
dove sei, sei il terzo che comunque sì. Presentare
semplice passione.
Tu hai una bella versione delle cose, intanto che quella che hai detto l'altro giorno a Paralupa, abbiamo fatto un incontro lì alla Fondazione Revelli, è stato molto interessante, no? Sì. Quando dici sono vissuto 30 anni nel mio paese senza sapere che cosa c'era alle spalle.
Io non so qui come sia, cioè per un giovane del dopoguerra, cioè io, quindi non mettetevi a ridere, parlo ai giovani. Per un giovane del dopoguerra, ho abitato ininterrottamente per 30 anni al mio paese, a Cossano. Poi, vabbè, mi sono spostato un po' a Torino, poi adesso sono ad Asti, ma perché sono più comodo andare a lavorare. Arrivavo al bar, ma sai che quello lì era un partigiano? Sì. Ma ho scoperto poi che i papà dei miei amici, io in effetti mi è già successo di far vedere delle fotografie mettendo come prima fotografia la foto della mia classe. Nella foto della mia classe elementare ci sono almeno tre figli di partigiani, figlio di Marino Felice, di Solente e del Grigio, la figlia del Grigio, quindi sono tre partigiani che localmente molto importanti e io non lo sapevo nemmeno, non riuscivo a colmare questo a mettere assieme i tasselli e far venire fuori il mosaico, no? Poi esce questo libro nel 2005, allora mi sono reso conto che la storia, prima di tutto sono riuscito a collocare gli eventi, che prima invece sapevo che c'era stato un bombardamento, sapevo che erano saltate delle case, chiedevano, ma i tedeschi hanno fatto saltare la casa dell'avvocato Fenocchio. Ma non era un fascista? E come mai? Andava tutto così. Questo libro ha fatto chiarezza. E soprattutto, prima ho detto, io guardo dalla feritoia di Cossano Belmo, mi sono reso conto che leggendo questo libro non stavo guardando la storia attraverso una feritoia, ma ero salito alla cima della torre, perché la storia di Cisterna, la storia, era la storia di tutti i gruppi che hanno detto no al fascismo, che hanno fatto una scelta, come è stato detto più volte, Boeti qui lo scrive, che presidente storico, ci permette di suonare il valore di una parola, scelta. E questo è stato illuminante per me, per noi, no? Quello di capire che un paese è fatto di queste cose qua. Se noi siamo quello che siamo oggi, dobbiamo partire magari anche più indietro, ma anche da questa cosa qui. Se no, De Luna, quando ha presentato nel 2005, ha detto qui dentro c'è il DNA del paese. C'è il DNA del paese. Ha ragione. C'è il DNA del paese. Se io voglio capire qualcosa del mio paese, devo leggere questo libro qua. Che, ripeto, è un libro un po' di tutti i paesi. Non è che lo legge solo il cossanese, perché è importante. Perché scorre il DNA di... se vuoi capire, io lavoro come sociologo, infatti vi ho subito detto voglio darvi un'idea del clima, no? Voglio darvi un'idea nel contributo che ho fatto nell'altro libro, io ho cercato di fare il sociologo, no? Ho detto chi è che comandava lì dentro il sistema politico, chi ce l'aveva in mano. E allora è venuto fuori che c'erano delle persone tipo Poli, tipo Adriano, che uno era già laureato in giurisprudenza, l'altro stava facendo medicina. Poi mi chiedo, come hanno fatto imparare il mestiere del partigiano? E quindi vedi, cioè l'ho visto da un altro punto di vista, non l'ho visto dal punto di vista dello storico, anche se poi questi fatti li abbiamo messi in ordine cronologico, però in realtà io non ho fatto, almeno, non ritengo di aver fatto lo storico, quindi per rispondere alla tua domanda non mi sono allontanato dalla mia professione, cioè non ho detto adesso studio questo perché non voglio fare qualcosa di storia, capito? Ho cercato di capire il mio paese, fare il sociologo del mio paese attraverso la storia della resistenza, attraverso la resistenza. Per cui questo è veramente un libro che ti fa capire come si curavano, no? qual era la cultura, cioè per far scendere quei paracadutisti lì, io vado a chiedere, ma i fuochi come facevate? Abbiamo acceso i fuochi a Z, cioè hai capito, c'è una cultura dietro, no? Quindi ci sono delle competenze, delle conoscenze. Quindi io è quello che sono andato a sottolineare di questo libro, no? Poi la storia la fanno gli storici, la fa Mario, la fa Nicoletta, eccetera. E io non... io racconto degli eventi, però cerco di andare a capire quelle cose lì. Credo che nella... in qualche presentazione che ha fatto De Luna credo che abbia ripreso qualcosa che quando è nato Marino, il mio coetaneo nel 51,
Ferdinando.
Suo papà, che stava commerciando bestie giù ai Martini di Gaso, ha scoperto che era nato perché gli hanno messo un lenzuolo fuori, no? Rosso o di un altro colore, non mi ricordo più, perché erano i segnali che quando le cascine, no, mettevano fuori per dirti fa attenzione che qui oggi c'è pericolo, eccetera. Quindi sono queste le cose. Quindi non ho cambiato mestiere, era quello che volevo dire. No, ma era per dire che era per dire, è una passione e lo dovevo anche, sai, ognuno di noi al proprio paese deve qualcosa e lo fa.
Tuo papà ha avuto un'esperienza.
E anche mio padre era in partenza per i campi di sterminio, proprio preso in quel 19, perché a casa l'ho scoperto 2 anni fa, nella cascina di mio nonno, dove viveva mio padre, c'erano 2 che trasmettevano, e mio zio, che è l'ultimo dei fratelli di mio padre ancora in vita, e mi ha raccontato, sai, nella sala dove abbiamo fatto la festa dei nonni, lì mettevano lì la radio e poi cosa succedeva? Quando c'erano i lanci, a me arrivava la cioccolata e al cugino più grande le sigarette. E poi mi ha fatto vedere dove nascondevano la radio con cui comunicavano e facevano fare i lanci poi a San Donato di Mango, no? Quindi figurati, scopri queste cose qua, no? E allora ci vai dietro e ovviamente diventa anche una passione e credo che sia giusto che lasciamo ai nostri figli e nipoti eccetera. Se ne avranno voglia lo leggeranno, se ne avranno voglia vedranno il video, se ne avranno voglia almeno guarderanno le figure, no? le fotografie, noi facciamo molta attenzione alle fotografie, la didascalia eccetera, se vedi Vento di guerra vedi che abbiamo curato moltissimo la didascalia, perché veramente, a parte la battuta, se vogliono anche solo vedere le figure, non dico che basti, ma una bella idea se la fanno.
Cioè, se posso dare un consiglio di lettura,
sì,
consiglierei soprattutto ai giovani di soffermarsi sulla prima parte, che siamo abituati da un'analisi così un po' superficiale della storia a considerare subito i fenomeni nitidi, netti, definiti, i buoni, i cattivi, eccetera. C'è la descrizione, anche se molto succinta nella prima parte, di invece questa zona di risacca, d'ombra, in cui le cose non sono chiare. E gli stessi tedeschi in questo momento non sono i cattivi, perché addirittura mettono una guardia civile armata o promessa di essere armata a controllare il territorio, pur sapendo che sono quelli che hanno già fatto delle azioni contro i tedeschi. Ecco, quindi questo dimostra che in quel periodo c'è una confusione estrema che parte in primo luogo dalla cultura del ventennio, che ha dato per scontato una serie di cose che quindi galleggiano sempre nella mente delle persone, e solo quello che ha già una cultura diversa, quello che ha studiato l'inglese, quello che è in contatto con il resto del mondo, ha già elaborato una ipotesi di critica, un embrione di critica, no? Per gli altri tutte queste cose cadono in un limbo di sconosciuti, di per il periodo della non scelta che deve determinare poi delle scelte. Ecco, penso che sarebbe importantissimo soffermarsi su questa cosa, sulla parte dei giovani,
sì, sì,
per evitare un manicheismo facile di posizione. Ecco.
Sì, ottimo consiglio, sì.
Cosa dici?
Mi pare che abbiano già resistito molto. È vero che sulla resistenza, ma voi siete stati resistenti sul serio.
Vi prenotiamo per
ma tra un mese dovrebbe essere.
E
poi per la primavera, sicuramente. Va bene. Grazie molto.
Grazie.
Rispetto alla partita abbiamo fatto anche i supplementari.
Sì.